Sì, intanto mi scuso, stamattina non potevo venire perché c'era giunta, ma tenevo in modo particolare a essere presente qui oggi perché sono assolutamente convinto del ruolo che il coordinamento nazionale Agenda 21 può avere anche su questo tema, sia a livello nazionale che internazionale. In questi giorni a Poznan, 1 dicembre, si è aperta la conferenza sul clima. Io andrò un paio di giorni per essere presente, interverrò in sede ICLEI. È un passo intermedio, un passaggio intermedio quello di quest'anno. Sappiamo tutti che il vero obiettivo è Copenaghen 2015 e sappiamo però che in questo tempo che rapidamente scorre dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni, da un lato in una logica di allargamento globale, cioè di coinvolgimento anche dei paesi che finora al protocollo di Kyoto non hanno aderito, con regole che consentano loro inclusione, che a mio parere vuol dire soprattutto dividere, separare due questioni: dove avvengono le riduzioni delle emissioni e chi paga queste riduzioni attraverso quali meccanismi. È evidente che le riduzioni è più conveniente farle nei paesi in via di sviluppo, ma questo non è una buona scusa per non farle anche nei paesi industrializzati, dove ormai sta diventando addirittura una leva di sviluppo economico quello di agire sulla riduzione delle emissioni. Però nei paesi in via di sviluppo, dove la crescita è impetuosa, è necessario intervenire in modo più sostanziale facendo un salto tecnologico. Chi arriva ultimo può applicare le tecnologie più recenti. È evidente che la spartizione dei costi deve vedere, nell'ambito del principio di responsabilità differenziata, un onere maggiore a carico dei paesi industrializzati. Questa, secondo me, è una sintesi un po' personale di quella che è la sfida che si deve riuscire a raggiungere con un nuovo meccanismo. Però, mentre bisogna guardare all'allargamento globale, bisogna anche guardare invece in ottica più micro. E l'ottica più micro è quella delle regioni e delle città, che in realtà sono stati i grandi assenti di questo processo di Kyoto. E devo dire che però ormai quasi tutti l'hanno capito. L'hanno capito gli stati nazionali, quando ha capito la comunità, l'ha capito l'Unione Europea, l'hanno capito i grandi organismi sovranazionali, che senza il coinvolgimento delle regioni e delle città, delle regioni e degli enti locali naturalmente e dei comuni, non si ottiene alcun risultato. Tant'è vero che l'altro risultato importante su cui si deve lavorare nell'ottica di Copenaghen è individuare i meccanismi di incentivazione che possono portare alle città a dare un contributo effettivo e misurabile alla riduzione delle emissioni di gas serra. Questo vuol dire un processo di definizione di indicatori condivisi, vuol dire un processo di individuazione di quali sono le misure più efficaci e di loro misurazione, vuol dire anche un processo in cui queste riduzioni in qualche modo vengono anche contate e premiate in ambito nazionale e internazionale, perché poi diventa un po' paradossale altrimenti che convenga realizzare delle misure in Cina quando invece magari se ne può realizzare una in loco, ma quella in Cina ha una convenienza economica e quella in loco no. Si rischia di creare un meccanismo distorsivo di questo tipo. E quindi l'impegno a far entrare anche gli enti locali e le città nei meccanismi post-Kyoto è un altro obiettivo per cui noi possiamo giocare un ruolo importante, perché non dobbiamo aspettarci che questo nasca dall'alto, questo nasce anche con una forma di partecipazione dal basso in cui siamo noi a dover costruire questi strumenti. E quindi a maggior ragione ritengo che il ruolo dei presenti oggi sia un ruolo importante in questa logica. Ormai sugli obiettivi, la divisione tra, a livello europeo, se vogliamo parlare a livello europeo, della divisione fra sistema ETS di emission trading, su cui dico subito Io ritengo che il sistema abbia egregiamente funzionato nonostante i grandi limiti che ha avuto, il crollo dei prezzi quasi a zero, alcune differenze di costo che ci sono state a livello di paese e di settore, però io ritengo che il meccanismo abbia dimostrato sostanzialmente di funzionare e quindi ci sia un futuro importante per l'ETS. Sinceramente non capisco le critiche che vengono da molte parti anche del nostro sistema produttivo nei confronti dell'ETS, perché l'ETS è il sistema a minor costo per il sistema produttivo per realizzare le riduzioni di gas serra, per cui il sistema produttivo semmai dovrebbe essere, se si ragiona, il grande difensore dell'ETS, è il sistema a minor costo collettivo, no? Per cui è il sistema a minor costo per l'industria, quindi è un po' paradossale che qualcuno invece dica che non va bene l'ETS perché il resto costa di più al sistema produttivo proprio. E i sistemi non ETS, gli obiettivi non ETS, gli obiettivi non ETS sono alla fine, a mio parere, gli obiettivi, per ora si parla di regionalizzazione degli obiettivi, ma sono gli obiettivi dei comuni e delle province, perché le regioni hanno alcune leve, per carità, piani energetici, piani della mobilità, alcuni grandi piani, ma poi le reali leve le hanno in mano i comuni e le province, a mio parere soprattutto i comuni, nella mia ottica da comune di Milano. Però credo che quello sia il livello in cui poi si possono effettivamente dettagliare gli obiettivi nell'ambito non ETS. Fatta questa breve introduzione, ma giusto per chiarire come la penso, anzi per chiarire ulteriormente come la penso, dico anche che ho sottoscritto con alcuni colleghi su proposta dell'assessore all'ambiente di Torino, tra l'altro nei giorni scorsi, una petizione al nostro ministro Prestigiacomo per battersi per conservare il meccanismo del 55% di sconto fiscale relativamente all'efficientamento energetico, perché sono assolutamente convinto che anche in questo caso i meccanismi economici di incentivazione fiscale siano una grande leva, tra l'altro a minor costo rispetto ad altre misure. Quindi, chiarito come la penso, vorrei entrare invece nel merito della presentazione di oggi, che riguarda certamente la strategia per il clima di Milano, ma soprattutto il ruolo che Expo 2015 può avere nell'ambito di questa strategia. Le due cose sono fortemente legate, perché Expo 2015, evento non solo milanese, voglio ricordarlo, ma nazionale, perché l'Expo la ospita l'Italia, perché comunque i visitatori che verranno, soprattutto quelli stranieri, a Milano per l'Expo, visitano l'Italia, per cui noi dobbiamo vendere l'Expo Milano, figuriamoci, io sono milanese, ci mancherebbe altro che assessore di Milano che non lo dica, però dobbiamo vendere l'Italia, quindi è un grande evento per l'Italia in cui una serie di accordi che si stanno facendo con altre città, altre regioni, sono estremamente importanti in questa logica. Ecco, però non c'è dubbio che una serie di azioni che servono a migliorare la qualità dell'aria, dell'ambiente, la vivibilità a Milano, sono anche in qualche modo facilitate dall'Expo. Quindi Expo, nella mia visione, è anche una grande leva di miglioramento, non solo perché attiva una serie di investimenti anche in infrastrutture, ne parlerò brevemente, per cui investimenti che pesano poi nel contribuire a rendere una città più vivibile, ma anche perché crea quel contesto culturale tale per cui una serie di misure per rendere la città più bella, attraente per gli altri, fa sì che la renda anche più attraente per chi ci vive e chi ci viene a lavorare o per svago o a studiare. Quindi Expo come grande leva in questo senso. E devo dire, come piccola dimostrazione concreta di quello che sto dicendo, dall'altro ieri Milano è la città italiana con il sistema di bike sharing più rilevante, perché eravamo a zero, per cui eravamo gli ultimi, però l'altro ieri siamo partiti con 66 stazioni, 850 biciclette, l'altro ieri. Oggi non so quante siano, sicuramente qualcosa di più. Entro fine gennaio arriveremo a 103 stazioni e 1400 biciclette. Nel corso del 2009 arriveremo a 250 stazioni e 5000 biciclette. E quindi arriveremo al terzo posto in Europa come sistema di bike sharing. Devo dire che, come al solito, i milanesi poi reagiscono a queste innovazioni rapidamente, per cui un po' di scetticismo, ma adesso c'è una... E la città, cioè proprio si percepisce la felicità di questa novità e queste bici gialle, noi le abbiamo messe, che ci sono. Perché dico che questo rientra alla logica Expo? Beh, perché questa accelerazione che c'è stata sul nostro sistema di bike sharing è anche una logica Expo. Non a caso sulle bici c'è anche il simbolo Expo. Quindi è una piccola dimostrazione che comunque va nella logica di ridurre la CO2. Pensate che Barcellona, che ha un sistema di 6.000 bici, quindi che sarà comparabile al regime con quello milanese, ci sono 50.000 persone al giorno, cioè non 50.000 persone al giorno che usano il sistema di bike sharing. 50.000, se voglio dire anche solo una certa porzione di queste, anche solo metà, ha lasciato l'auto al mezzo privato, comunque, voglio dire, per una misura apparentemente così limitata è un bel numero, per cui anche qua stiamo parlando di emissioni e anche di CO2. Milano ha aderito, sindaco Moratti, al Covenant of Mayors, il patto dei sindaci proposto dalla Commissione Europea, che prevede di ridurre entro il 2020 di almeno il 20% le emissioni di gas serra. Questo è un impegno che su cui crediamo, nel senso che al di là del firmare un impegno, c'è già un piano per il clima che il Comune di Milano aveva fatto in una sua prima versione lo scorso anno, e c'è un piano per il clima che sarà pronto, diciamo, a fine anno, a gennaio, che invece stiamo sviluppando in collaborazione, tra l'altro, con il supporto dell'Università Bocconi, e che a breve sarà pronto, e anche qua contiamo che sia un piano per il clima che, essendo stato confrontato con i principali fatti al mondo, sia fatto con tutti i crismi per subire anche uno scrutinio internazionale, quale giustamente è quello che verrà fatto dalla Commissione Europea nell'ambito del Covenant of Mayors, perché questi piani poi devono essere approvati dalla Commissione Europea. Quindi non è solo un impegno generico questa riduzione delle emissioni di gas serra del 20% che viene fatto partecipando al Covenant of Mayors, ma è un sottoporsi anche all'approvazione del piano e al monitoraggio del piano da parte della Commissione Europea. Quindi un impegno serio e credibile, un impegno superiore nella sua entità a quello del nostro Stato nazionale, ma credo che sia giusto così, nel senso che le città anche in questo caso devono giocare all'avanguardia. Naturalmente conosciamo le cause delle emissioni nella nostra città, lo dico perché vuol dire, può comunque essere anche valido per altre città. Nella nostra città, Milano, fatte 100 le emissioni di gas serra, e sto parlando adesso però di emissioni dirette, perché naturalmente noi abbiamo la fortuna di avere una serie di emissioni indirette, cioè generate da impianti di combustione che ci forniscono energia elettrica, che sono fuori dal territorio milanese. Qua è bene naturalmente una contabilizzazione, contare le emissioni dirette ma anche quelle indirette. Sulle emissioni dirette le cause, però questo è interessante saperlo, sono al 54% il settore civile, incluso naturalmente oltre al residenziale anche pubblica amministrazione e commercio, quindi il settore civile nel suo complesso. Per il 29% il settore dei trasporti, sto parlando di emissioni di CO2, per il 29% emissioni dei trasporti, e solo per l'8% il settore industriale. Questo perché a Milano c'è stato un fenomeno di deindustrializzazione nei decenni precedenti che vede un tipo di scenario emissivo di questo tipo. Questo però ci detta le priorità, ci richiede di intervenire evidentemente soprattutto nel settore civile e nel settore dei trasporti. Se vogliamo ridurre le emissioni dobbiamo agire su questi due settori. E infatti il piano configurato prevede soprattutto azioni in questi due ambiti, direi con questo tipo di logica. Quindi settore civile, energia, quindi interventi di efficientamento energetico, di rinnovabili da un lato, dall'altro di mobilità sostenibile, agendo sia in modo diretto sul patrimonio comunale allargato, patrimonio del comune e patrimonio delle società comunali e del sistema comunale allargato, sia attraverso un sistema invece di incentivi, regolamenti e misure che incidono invece indirettamente sui cittadini, sugli operatori, su tutti questi soggetti. Quindi direi che bipartizione, energia, diciamo, mobilità e poi misure dirette sul patrimonio comunale, misure invece di regolamentazione, incentivazione, disincentivazione su invece altri soggetti che siano essi cittadini o operatori. In questa logica non voglio richiamare tutte le misure, però certamente partendo dall'aspetto energetico, le misure più rilevanti che il Comune sta sviluppando sono l'infrastrutturazione con rete di teleriscaldamento della città. Diciamo che abbiamo passato già la fase di metanizzazione, nel senso che Milano ormai è città metanizzata, no? Va a metano come riscaldamento, anche se una piccola parte degli impianti a gasolio è responsabile invece della grande maggioranza delle emissioni. Però al di là di questo aspetto, quindi nel proseguire, voglio dire, l'eliminazione degli impianti a gasolio attraverso i controlli, attraverso gli incentivi alla sostituzione delle caldaie, attraverso una serie di misure, l'aspetto forse più importante in termini di investimenti che il Comune sta sviluppando, il Comune in senso allargato con anche le sue società controllate e partecipate, è quello proprio dell'infrastrutturazione col teleriscaldamento, dove oggi ci sono solo 130.000 cittadini teleriscaldati, il 10% dei residenti milanesi. L'obiettivo è di arrivare a 500.000 entro il 2012. Questo grazie anche a un know-how distintivo che la nostra società partecipata, o meglio controllata insieme al Comune di Brescia, A2A, ha, perché sia a Milano che a Brescia sono state fatte esperienze di teleriscaldamento, in particolare abbinate alla termovalorizzazione dei rifiuti, e a Milano anche utilizzando l'acqua di falda di cui la città per fortuna è ricca, usando la tecnologia a pompe di calore. Sono state fatte esperimenti importanti e c'è una competenza anche tecnologica importante in questo senso. Quindi dal punto di vista dei sistemi di riscaldamento l'obiettivo è eliminare i sistemi a gasolio residui, sviluppare la rete di teleriscaldamento il più possibile e poi naturalmente intervenire con controlli, incentivi e altre misure. Un'altra importante misura dal punto di vista di incentivo sui privati, sul nuovo costruito, è quello del approvato nei mesi scorsi, ormai da un 6 mesi direi, di un meccanismo di sconto di oneri di urbanizzazione per chi costruisce secondo standard di efficienza energetica che vanno oltre gli standard nazionali e regionali. In questo caso si può avere uno sconto fino al 33% degli oneri di urbanizzazione se si raggiungono certi livelli di efficienza energetica oltre le norme e anche di uso di rinnovabili. Anche questo è un aspetto importante. Qua naturalmente stiamo parlando del nuovo costruito, è vero che il tasso di rinnovo del patrimonio edificato è un tasso abbastanza lento, però vuol dire che agire su questo naturalmente è importante. Per quanto riguarda invece gli aspetti legati alla mobilità, la misura più importante è certamente quello dello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico, cioè eliminare auto e altri mezzi privati. Da questo punto di vista l'investimento più importante è sulla rete metropolitana, e qua Expo è veramente importante, perché noi nel dossier Expo abbiamo inserito una linea metropolitana direttamente come elemento di opera diciamo diretta essenziale e due linee metropolitane come opere connesse. Quindi da questo punto di vista Expo è diventata una grande leva per raddoppiare il sistema metropolitano milanese, che non riguarda poi solo la città ma anche il suo hinterland, e quindi con l'idea di passare dai circa 75 km attuali al doppio entro il 2015. Questo è naturalmente un aspetto importante che inciderà in modo robusto sulla mobilità, insieme a tutta un'altra serie di misure. Prima ho citato il bike sharing, per dovere devo citarne altre due in cui credo molto e di grande efficacia. Una è il nostro sistema di pollution charge Ecopass, che richiede per entrare nell'area centrale il pagamento di una tariffa variabile a secondo di quanto le auto inquinano. Qua le emissioni sono soprattutto basate sulle emissioni di PM10, però voglio dire c'è anche un effetto secondario non irrilevante sul CO2, e da questo punto di vista i risultati sono assolutamente soddisfacenti, perché abbiamo assistito a un dimezzamento dei veicoli tariffati. Cioè, i veicoli tariffati che entravano prima erano il 40% del parco circolante, questi veicoli si sono dimezzati, cioè rappresentano oggi il 20% del parco circolante. Quindi una trasformazione del parco, al di là c'è stato un effetto di rinuncia all'uso dell'auto e un effetto di trasformazione del parco circolante. Quindi due effetti che combinati insieme danno un effetto estremamente importante. L'altra misura è quella della regolamentazione della sosta, altra misura economica. Anche in questo caso, rispetto ai circa 70.000 posti a sosta regolamentata, sono già stati approvati altri 70.000 posti che verranno realizzati nell'ambito di circa 3 anni. Quindi anche in questo ambito una misura che ha peso nel cambiare le abitudini tra l'alternativa uso del trasporto pubblico e uso del trasporto privato. Quindi uno sforzo, direi, molto forte in questa logica, insieme a tutta una serie di altre misure che ho citato prima. Vabbè, cito rapidamente due altri filoni di intervento. Uno è quello dei carbon sink urbani, dove c'è un progetto che si chiama Raggi Verdi, che prevede una cintura verde urbana, ma anche una serie di raggi, che poi sono anche dei percorsi ciclopedonali, che però vengono innervati con verde. Questo corrisponde a piantare, tra l'altro, anche 500.000 nuovi alberi in città. Naturalmente questo è un altro filone importante anche per restituire qualità alla vita. E un ultimo filone è quello dei progetti di Clean Development Mechanism che la città di Milano, o meglio la società Expo, che sapete che si è costituita 4 giorni fa, quindi ufficialmente esiste un ente di gestione di Expo da 4 giorni che si chiama SOGE, la società Expo, che poi gestisce il bilancio Expo, in collaborazione col Comune, tra le diverse attività che sviluppa, ne ha una legata a CDM, sviluppo di CDM, quindi misure di cooperazione internazionale all'estero, che però si concretizzano in progetti di riduzione delle emissioni che passano poi attraverso il vaglio dell'Executive CDM Executive Board delle Nazioni Unite, e quindi hanno un meccanismo di certificazione a livello internazionale molto chiaro. In questo ambito c'è un piano con una dotazione di 52 milioni di euro che si è deciso di sviluppare attraverso uno specifico accordo con la Banca Mondiale. Un accordo importante perché è la prima volta che la Banca Mondiale, anziché avere come partner in un trust fund uno Stato nazionale, come è sempre avvenuto, come avviene anche in Italia, dove esiste un Italian Trust Fund, un Italian Carbon Fund, lo fa con una città e con un comitato Expo nello sviluppare una serie di azioni all'estero con una finalità proprio sul tema clima. Quindi anche in questo caso Expo è la grande leva finanziaria, ma più che finanziaria, concettuale, nello quale sviluppare una serie di accordi internazionali, che in gran parte sono anche frutto dell'enorme lavoro internazionale che è stato fatto dal Comune di Milano, dallo Stato italiano nella fase di candidatura, che ha portato a una serie di rapporti, impegni con altri paesi, altre città, che adesso possono concretizzarsi attraverso questi progetti concreti. Per chiudere, voglio ricordare che tutto il progetto Expo è pensato come un progetto amico dell'ambiente e del clima, questo sia attraverso la produzione di energia per il sito, che naturalmente sarà prodotto esclusivamente con energie rinnovabili o forme a basso impatto come il teleriscaldamento, sia nei criteri di mobilità sul sito e presso il sito, che prevedono che all'interno del sito ci si muova solo con veicoli a impatto zero e comunque nell'accesso al sito si arrivi in enorme prevalenza con il mezzo pubblico. Dico enorme prevalenza perché intanto il sito è già servito a una linea metropolitana. Strutturalmente dal prossimo gennaio è in prova già in questi giorni, ci arriva anche l'alta velocità ferroviaria, in prova in questi giorni perché c'è un'importante mostra con molti visitatori, l'abbiamo utilizzata anche come momento di prova della nuova stazione dell'alta velocità, che non è ancora proprio finita, però già stiamo usando, ma diciamo poi dall'anno prossimo invece useremo con la stazione finita, e poi con una serie di parcheggi di interscambio da cui poi ci si muoverà con navette ecologiche, elettriche o ibride fino al sito. Quindi si è pensato alla mobilità sul sito, ma anche alla mobilità di chi arriva sul sito in una logica a bassissimo impatto. La sostenibilità ambientale dell'evento è garantita, non entro nel dettaglio, ma da una serie di elementi, quale la valutazione ambientale strategica applicata sin da adesso e molto rapida e evidentemente relativa a tutti i piani e programmi che riguardano il sito, l'applicazione di un sistema EMAS di gestione ambientale sul sito, che quindi sarà registrato EMAS, con tutti gli aspetti poi di trasparenza informativa che questo vuol dire, no? L'EMAS vuol dire dichiarazione ambientale, valutazione ambientale strategica vuol dire partecipazione ambientale, cioè tutta una serie di elementi chiaramente anche assolutamente di trasparenza pubblica, un programma di Green Public Procurement, prima già ho detto la progettazione e gestione sostenibile di edifici e strutture, un rapporto di sostenibilità che consentirà di rendicontare e misurare tutto quello che viene fatto e una consulta ambientale, anche questa già prevista nel dossier, che attraverso la partecipazione di una serie di stakeholder garantirà la partecipazione alle diverse fasi di decisione nell'ambito del programma Expo. Quindi in conclusione, ma volutamente l'ho fatto, Expo non solo di per sé come evento ambientalmente sostenibile e come occasione, voglio dire, per ridurre le emissioni di gas serra, ma anche come grande leva per l'intera città, l'area metropolitana e un territorio più vasto, di fare una serie di investimenti e di sviluppare una serie di azioni che vanno nella logica di rafforzare il ruolo della città di Milano e del territorio circostante nella battaglia per la riduzione delle emissioni di gas serra.